Giallo all'italiana. Le indagini del capitano Rossetti. Il drappo scomparso. Capitolo 1. Siena. Il sole di luglio splende sulle campagne del Chianti. Con gli occhi verdi protetti dagli occhiali da sole, il capitano Caterina Rossetti osserva dalla macchina una serie di boschi di querce, vigneti e oliveti. Qui e là c'è qualche casolare con il giardino in perfetto ordine. A prima vista non c'è un filo d'erba fuori posto, neppure un ramoscello di troppo. «Aspettano una troupe di una rivista di arredamento?» si domanda Caterina. Dai finestrini abbassati entrano l'aria fresca dei boschi e i profumi delle piante in fiore. Una curva dopo l'altra, Caterina si avvicina alla sua destinazione, Siena. Invece di prendere la superstrada, ha preferito quest'altra via con molti tornanti. Vuole godersi il paesaggio, i ritmi della campagna. Niente a che fare con la vita caotica di Roma. Di solito è sempre attenta ad arrivare per prima, ma questa volta non ha fretta. Caterina parcheggia la sua automobile appena fuori Siena, in un piccolo borgo da cartolina, con i muri di pietra e i vasi di fiori alle finestre. Il profumo del sugo arriva da una cucina, insieme al suono di un televisore che trasmette il telegiornale. Caterina prende una cartina e segue le indicazioni mentre percorre i vicoli del borgo. Gira l'ultimo angolo, alza lo sguardo dalla cartina e si trova davanti una giovane donna, anche lei sulla trentina, con indosso la divisa dei carabinieri. «Finalmente sei arrivata! Ma ti sei persa?» «Lucia, che piacere rivederti! Ho preso la strada lunga», le risponde Caterina mentre si abbracciano. «Nessun problema. Lascia pure le tue cose qui. Andiamo subito in città. Ho già prenotato un tavolo per noi due. Ci sono molti turisti in questi giorni. È difficile trovare posto senza prenotare». Siena, in effetti, brulica di turisti. Fiumi di persone passeggiano nelle strade della città. Fuori dalle trattorie e dai ristoranti ci sono lunghe file. Ovunque, appese ai palazzi, ci sono le bandiere colorate delle varie contrade. Ogni angolo della cittadina è addobbato a festa, per celebrare il palio del 2 luglio, dedicato alla Madonna di Provenzano. I turisti stranieri scattano fotografie ad ogni passo, e qui e là si intravede qualche personaggio locale con indosso un costume d'epoca. Caterina e Lucia entrano in una piccola enoteca nascosta, lontano dalla massa dei turisti. Gli scaffali sono pieni di bottiglie di Chianti, Brunello, Montepulciano e Vernaccia di San Gimignano. In un piccolo spazio c'è tutto il meglio della produzione toscana. Vista l'ora, è soprattutto il bancone dei salumi e dei formaggi che attira Caterina e Lucia. Pecorini, prosciutti, salsicce di cinghiale, dall'aspetto invitante. Dietro al bancone c'è un signore sorridente con la pancia bella tonda. Probabilmente ha selezionato di persona tutti quei prodotti. «Buongiorno, Lamberto. Vorremmo un tagliere di salumi e formaggi e magari anche qualche bruschetta». «Certo, capitano. Volete anche del vino?» «Per me no, grazie. Oggi sono in servizio», risponde Lucia. Poi si gira verso l'amica e le dice «Caterina, vuoi assaggiare del vino? Non fare complimenti, qui sei in vacanza». «Solo un bicchiere. Non mi piace bere a pranzo». «Va bene. Poi brindiamo insieme stasera, dopo il palio». Caterina e Lucia si siedono a un tavolo vicino alla finestra. «Allora, Caterina, raccontami un po' di questo tuo nuovo incarico. Quando ho letto la circolare sono rimasta a bocca aperta». «Già, ti ricordi il maresciallo Umberti in accademia? Cosa vuole fare lei? Occuparsi del patrimonio artistico? Qui tutti sognano ad occhi aperti e poi finiscono in qualche stazione di paese, in mezzo al niente». «Ma tu hai realizzato il tuo sogno, l'ho sempre saputo. Chi meglio di te? Hai anche una laurea in storia dell'arte. Tu, piuttosto, come ti trovi a Siena?» «Meglio, dai. I primi tempi sono stati duri. La città è piccola e un po' chiusa. Fai fatica a inserirti. Infatti abito in un borgo qui vicino. Però poi la gente ha visto che lavoro bene e ora mi rispetta. Tutto è diventato più facile». «Da non crederci!» borbotta il signor Lamberto, mentre porta alle due amiche un tagliere pieno di salumi e formaggi. «Da non crederci!» «Cos'è successo?» domanda Lucia. Il proprietario dell'enoteca si volta e indica un televisore che si trova su una mensola in alto, dietro al bancone. «Sono di nuovo gli animalisti! Vogliono rovinare la festa a tutti i costi!» Poi prende il telecomando e alza il volume. Le immagini mostrano alcune persone che protestano con striscioni, con le scritte «Salvate i cavalli! Basta palio! Più diritti ai cavalli!» Il giornalista fa alcune domande a uno dei manifestanti. Signor Angelini, lei rappresenta i manifestanti. Cosa chiedete con questa protesta? Vogliamo proteggere i diritti degli animali. Queste manifestazioni sono intollerabili. Ogni anno i cavalli si feriscono e a volte muoiono. E non solo qui a Siena, ma nelle sagre di tutto il paese. Non è una tradizione, è una strage bella e buona, ma deve finire. Abbiamo già contattato il ministro per il turismo e le autorità competenti. Abbiamo anche consegnato un documento che spiega i rischi per gli animali. Siamo disposti a tutto per essere finalmente ascoltati. Ha un tono minaccioso, commenta l'intervistatore. Ripeto, siamo disposti a tutto. Basta palio, più diritti ai cavalli. Qui da Siena è tutto, chiude il giornalista. Linea allo studio. Questi animalisti sono tutti matti, insiste Lamberto. Sono disposti anche ad ammazzare una persona per salvare un animale. Non esageriamo, su, risponde Lucia. Ma non si rendono conto dell'importanza di questa tradizione? Vengono persone da tutto il mondo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dalla Germania e dalla Russia. Questo evento è fondamentale per l'economia di tutta la città. Non solo per le due gare estive. La magia del palio attira turisti anche nel resto dell'anno. E invece loro protestano, tirano pomodori e uova ai politici, creano scompiglio e noi facciamo una brutta figura. Ma ora scusate, continuate pure, altrimenti rischiate di perdere il corteo storico.